ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Che cosa sta succedendo in Afghanistan a poco più di un mese dall'abbandono delle truppe occidentali? E che cosa ci si può aspettare dal G20 del 12 ottobre? Io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Alessandro Carucci e Stefano Sparro. Mai in 20 anni di guerra il sistema sanitario dell'Afghanistan è stato così vicino al collasso totale. Ecco, questo è l'allarme che la ONG italiana Intersos dice di aver ricevuto attraverso i dati e i racconti dei loro operatori umanitari impegnati nel garantire assistenza sanitaria nelle province di Kandahar e Zabul. L'interruzione dei combattimenti dunque non ha migliorato le condizioni di vita della popolazione. E dal 15 agosto c'è stato addirittura un aumento dei pazienti che si rivolgono ogni giorno ai centri di salute sostenuti da Intersos per ricevere assistenza. Ecco, noi abbiamo raggiunto Alda Cappelletti, che è direttrice dei programmi di Intersos, che appunto sta visitando le strutture a Kandahar e Zabul.
Sì, in seguito al congelamento dei finanziamenti, in particolare della Banca Mondiale che sostenevano il sistema sanitario nazionale, molte strutture nazionali, strutture sanitarie in particolare nelle zone remote del paese, hanno dovuto chiudere in quanto non riescono più a pagare gli stipendi del personale medico e a acquistare le forniture di medicine e altro equipaggiamento medicale. Quindi la situazione è particolarmente grave, come dicevo, in particolare in quelle zone difficili da raggiungere, dove la popolazione non ha accesso a cure mediche da moltissimo tempo, per i quali è in questo momento ancora più complesso l'accesso a beni di prima necessità, incluse le cure mediche.
Ma quali sono in questo momento i vostri rapporti con le autorità locali talebane?
Nel corso degli anni Intersos ha mantenuto un dialogo aperto con tutte le parti del conflitto, sia il governo che i talebani, e questo ci ha permesso di avere accesso a molte aree. Dobbiamo continuare a mantenere il dialogo aperto con la leadership corrente, continuare a negoziare in favore delle popolazioni, soprattutto quelle più che vivono nelle zone più remote. Solo in questo modo ci permetterà di avere accesso e di fornire servizi di prima necessità, tra i quali appunto servizio e l'accesso alla salute.
E allora, avete sentito, una situazione sanitaria e umanitaria al collasso. Il 29 settembre comunque il Premier Draghi ha annunciato che ci sarà un vertice G20 straordinario il 12 ottobre proprio sull'Afghanistan. In questo G20 si tratterà di vedere se è possibile ottenere una comunità di obiettivi tra tutti i 20 paesi più ricchi del mondo, questo l'ha detto Draghi. Prima di tutto, ha affermato il Premier italiano, c'è un'esigenza umanitaria, c'è una catastrofe umanitaria, l'avete sentita anche da Intersos, che sta per dilagare, perché, ha detto Draghi, l'Afghanistan non ha nessun sostegno dal resto del mondo. Magari non so qualcuno di questi paesi qualcosa, ma da me è una catastrofe. Questo ha sottolineato Draghi. La seconda questione, ha aggiunto ancora il Premier, è quali passi la comunità internazionale può intraprendere per evitare che appunto l'Afghanistan torni ad essere il nido del terrorismo internazionale. Allora, appunto, questi sono i temi del G20. Noi su questo abbiamo voluto sentire l'opinione di Claudio Bertolotti, che è analista di ISPI.
Ma io credo che il successo dipenda proprio dagli obiettivi che il G20 vorrà e saprà imporsi. Se da un lato dobbiamo prendere atto della volontà di molti paesi, della comunità internazionale in genere, nel sostenere l'Afghanistan per evitare una catastrofe di tipo umanitario, anche in previsione della stagione invernale che sta arrivando, e da un'economia completamente collassata che sta caratterizzando il paese e che ha precipitato la popolazione afghana in una condizione di povertà assoluta, beh, allora credo che l'impegno della comunità internazionale debba spingersi ben oltre quelli che sono gli approcci diciamo politici, ma anche in un certo senso ideologici, di contrasto al terrorismo, contrasto al fondamentalismo. Cioè, mi spiego meglio, l'Occidente quello che dovrà fare sarà quello di coinvolgere l'intera comunità internazionale e convincerla a sostenere la popolazione afghana indipendentemente dal governo e dalle scelte di governo che i talebani hanno fatto sino ad oggi e sapranno fare e vorranno fare nel prossimo futuro. Perché l'alternativa, cioè cercare di imporre linee politiche ai talebani anche sul piano del rispetto dei diritti umani, è brutto da dire, ma di fatto è così, potrebbe portare gli stessi talebani a chiudere a qualunque forma di dialogo, di collaborazione con l'esterno, che però alcuni paesi, e questo indipendentemente dal G20, potrebbero dare anche con un approccio unilaterale.
Ecco, professore, questo vuol dire che in questo mese in cui, diciamo, l'Occidente ha lasciato l'Afghanistan, qualsiasi tipo di dialogo appunto tra Occidente ed Afghanistan si è interrotto?
Ma sul piano formale sì, se parliamo di dialogo e di rapporti delle relazioni internazionali, ma l'interlocuzione, che è auspicabile, ha funzionato per alcuni stati, mentre per l'Occidente, ad esclusione forse da parte degli Stati Uniti, si è sostanzialmente fermata, non ha avuto un proseguo. A differenza, dicevo, degli Stati Uniti, che invece con i talebani hanno dialogato fino alla fine di agosto, momento in cui gli Stati Uniti insieme alla NATO hanno abbandonato l'Afghanistan, ma questo era anche in una funzione salvaguardia nei confronti delle truppe schierate. Noi oggi però assistiamo a qualcosa di estremamente interessante, cioè se da un lato l'Occidente non sa bene ancora come muoversi in maniera uniforme nei confronti dei talebani, però i talebani stessi a loro volta cercano il dialogo, l'interlocuzione con i singoli attori con i quali credono di poter giungere ad accordi o ad attività di collaborazione o di cooperazione, e in particolar modo guardano ai paesi dell'area regionale che confinano con l'Afghanistan, che hanno interessi diretti nel territorio afghano.
We start off this edition with some big news coming in from Afghanistan. There has been a blast in the capital Kabul, according to the spokesperson of Taliban's.
Allora, purtroppo in questi giorni sentite l'audio di una televisione indiana. L'Afghanistan è tornato a essere teatro di attentati. Almeno 5 le persone che sono morte domenica a Kabul in un attentato dell'ISIS a una moschea. La rivendicazione è arrivata ieri sera. E ieri i talebani hanno annunciato che un covo dell'ISIS, così hanno detto loro, è stato eliminato in un'operazione delle forze di sicurezza avvenuta nella notte, appunto, nella capitale Kabul. Allora, questo innalzamento della tensione c'era in qualche modo da aspettarselo? Ecco che cosa ci ha detto Nico Piro, che è un inviato, autore di libri sull'Afghanistan e del documentario Un ospedale in guerra sull'esperienza di Emergency.
Diciamo che dal punto di vista strettamente militare ai talebani non sono rimasti più nemici, perché la resistenza del Panjshir è evaporata. L'ISIS, il braccio locale dell'ISIS, è stato azzerato militarmente nel 2018 proprio dai talebani, quando controllava una serie di distretti e aveva istituito un piccolo stato islamico, ed è stato, ripeto, letteralmente azzerato. Ma l'ISIS conferma la sua capacità di colpire i cosiddetti soft target, cioè di fare attentati su obiettivi civili. L'abbiamo visto nelle scorse settimane a Jalalabad, che è un'area, la capitale della provincia di Nangarhar, un'area vicina a quelle dove l'ISIS è ancora presente. L'abbiamo visto a Kabul, quando è stato colpito il funerale della madre del portavoce dei talebani, quindi anche un obiettivo con una certa visibilità, ed è stata colpita una moschea. Quale può essere la previsione? Il braccio locale dell'ISIS, cioè l'ISIS della provincia del Khorasan, come si chiama in Afghanistan, sicuramente punterà a continuare a colpire i talebani in questo modo. I talebani in qualche modo stanno prendendo la stessa medicina che per anni hanno somministrato al governo e alle truppe occidentali, cioè gli attentati contro i soft target sono contro obiettivi civili difficilissimi da fermare. Se la crisi economica che ormai incombe sull'Afghanistan, dove ricordiamolo il 93% della popolazione non ha abbastanza da mangiare, questa crisi economica avrà degli effetti anche sull'apparato militare dei Taleb. Se alcuni comandanti dovessero avere difficoltà a ricevere i soldi per pagare le proprie truppe, a quel punto saranno esposti, saranno più sensibili alle richieste di reclutamento che arriveranno dall'ISIS locale, e se ci saranno, come già ci sono, delle fratture all'interno del movimento, questo processo si accelererà.
Ecco Nico Piero, però allora sembra, da quello che tu dici, sembra che i talebani non abbiano nessuna capacità di contrastare realmente l'ISIS in questo momento.
I talebani hanno vinto la guerra, ma stanno marciando verso una sconfitta, cioè stanno marciando verso perdere la pace. Sicuramente è difficile, se non impossibile, fermare gli attentati come quelli che abbiamo visti a Kabul. Va però detta una cosa, che Kabul sta per fortuna vivendo una fase di tregua. I talebani però offrono alla popolazione locale l'immagine di sé come coloro i quali garantiscono la sicurezza. È evidente che attentati del genere fanno poco male al loro apparato, non li indeboliscono, ma ne indeboliscono l'immagine.
L'ISIS quanto può contare su appoggi locali, secondo te?
L'ISIS lavora su una frattura che c'è nel mondo islamico, nel senso che l'ISIS è vicino a tutta una serie di moschee, predicatori, organizzazioni salafite che ci sono in Afghanistan. Tant'è vero che questa recrudescenza degli attacchi dell'ISIS viene interpretata dagli esperti come una risposta alla campagna dei Taleb di chiusura delle moschee salafite. Sta di fatto che, soprattutto nella provincia di Nangarhar, i talebani stanno conducendo una serie di operazioni con uccisioni di sospetti appartenenti all'ISIS, che però è difficile capirne la natura, cioè spesso si tratta semplicemente di attivisti e fedeli salafiti. Questo è un fronte particolarmente delicato se si considera che ci sono province come quella di Kunar dove la corrente salafita è predominante.
E allora, prima con Bertolotti dell'ISPI abbiamo parlato del G20 che ci sarà il 12 ottobre. Chissà che cosa ne verrà fuori. Ora vediamo quali sono gli interessi dei paesi vicini nella regione. Ecco, Cina e Pakistan sono ancora due player importanti. Diamo ancora la parola a Bertolotti.
Sì, continuano a esserlo da molti anni a questo punto, perché la Cina è almeno dal 2009 che ha interessi diretti in Afghanistan legati all'attività estrattiva, ma li ha formalmente con i talebani già dal 2015, momento in cui la Cina riconosce i talebani come interlocutore formale con cui interfacciarsi. E questo per confermare due linee politiche che si muovono coerentemente con le preoccupazioni cinesi. Il primo è la tutela degli interessi, degli investimenti fatti in Afghanistan in termini di attività mineraria. Il secondo in termini di sicurezza interna cinese che è toccata dall'espansione dello jihadismo dall'Afghanistan a livello regionale, che potrebbe andare a contagiare in un certo senso la lotta autonomista, indipendentista della componente musulmana cinese. Dall'altro lato abbiamo il Pakistan, che se fino ad oggi ha svolto un ruolo primario di sostegno ai talebani, utilizzandoli come proxy, come attori di prossimità funzionali a un'agenda strategica di Islamabad, oggi vede però in parte i talebani sfuggire un po' da quella capacità di controllo che Islamabad stessa pensava di avere, ed è ancora più interessante il fatto che gli stessi talebani pakistani abbiano avviato un dialogo negoziale con il governo pakistano, e questo dialogo negoziale sia stato agevolato e venga oggi condotto proprio dai talebani afghani.
E ora torniamo a parlare degli aspetti umanitari, perché il blocco della liquidità e delle importazioni sta già fortemente limitando i servizi essenziali e anche dunque tutto quello che è l'approvvigionamento dei beni appunto essenziali, tra quali le medicine. Vaste aree del paese, le cosiddette white areas, rimangono tuttora prive di servizi di base, inclusi appunto i servizi di assistenza sanitaria. Garantiti questi servizi solo dalla presenza delle ONG internazionali. Ecco, su questo allora torna Alda Cappelletti, che è direttrice appunto dei programmi di InterSOS.
Il paese è in una grossa crisi umanitaria, ma lo era già prima. Dal 15 agosto l'Afghanistan ha dei tassi di povertà, dei tassi di malnutrizione altissimi da diversi anni. È una popolazione di sfollati interni che supera i 500.000, quindi tutti gli indicatori, diciamo, per una grossa catastrofe umanitaria sono presenti, e lo erano anche prima del 15 di agosto. Pensiamo che il paese sta soffrendo in questo momento la seconda siccità in 4 anni, che ovviamente va a colpire la popolazione in generale, quindi tutto quello che è successo negli ultime settimane sta solo esacerbando la situazione per le famiglie, in particolare quelle più povere. È essenziale che la comunità internazionale mantenga alta l'attenzione al paese e continui a far fluire i fondi che permettono l'erogazione dei beni di prima necessità e dei servizi essenziali come quello della salute. È anche importante che si riescano a scongelare i fondi allo sviluppo, quelli della Banca Mondiale in particolare, per non perdere il terreno conquistato negli ultimi 20 anni.
Ecco, ma quali sono gli obiettivi, i prossimi obiettivi di questa vostra permanenza in Afghanistan?
In questo momento è più che mai importante rimanere in Afghanistan e continuare a supportare la popolazione che diventa di giorno in giorno sempre più vulnerabile, e soprattutto a seguito degli ultimi avvenimenti e anche il congelamento di molti dei fondi dedicati allo sviluppo, è importante che la comunità internazionale continui a mobilitarsi e continui il flusso di finanziamenti per le operazioni umanitarie, in particolare ora che andiamo verso l'inverno e quindi assisteremo a ulteriori vulnerabilità e fragilità per la popolazione, in particolare quella che vive nelle zone più remote del paese. In particolare donne e bambini sono la priorità, sono le categorie più fragili e devono essere protette il più possibile, a partire dalla salute materno-infantile, all'educazione, alla protezione anche contro tutte le forme di abusi e violenze ai quali possono essere soggetti.
Sono 4.890 i cittadini che ad agosto sono arrivati in Italia, cittadini afghani. Vi ricordate le scene dell'aeroporto di Kabul? Allora, si tratta di persone che negli anni scorsi avevano collaborato con le autorità italiane e perciò erano a rischio di ritorsione da parte appunto dei talebani. Per 12 giorni, ve lo ricordo, 8 aerei cargo dell'aeronautica militare hanno creato un ponte aereo tra Kabul e Kuwait City e poi da là, appunto, i quasi 5.000 afghani sono stati trasferiti all'aeroporto Fiumicino di Roma e alcuni tuttora sono ospitati in alcune parrocchie romane. Allora abbiamo in linea Lorenzo Chialastri, che è responsabile area immigrati di Caritas a Roma. Buon pomeriggio Chialastri.
Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
Allora, quanti sono quelli ospitati nelle parrocchie romane in questo momento?
Allora, ad oggi, in questo momento, sono circa 5 nuclei familiari. Come nuclei intendiamo anche una famiglia abbastanza allargata, perché normalmente non sono solo papà, mamma e figli, ma sono magari generi, fratello, genero, nuora, oppure suocera e papà, quindi una famiglia un po' più allargata. Sono 5 nuclei, circa 22 persone ad oggi.
Ecco, certamente, come si stanno integrando?
Guardi, ancora stiamo in una primissima fase, naturalmente, una fase in cui debbono capire la realtà di Roma e dell'Italia. Naturalmente le loro aspettative sono molto alte, perché appunto si aspettano giustamente da un paese che li ha generosamente accolti, e di questo sono pienamente coscienti, che ci siano delle risposte ai loro bisogni. Noi stiamo iniziando con quelle che sono le risposte ai bisogni primari, quindi dell'accoglienza, del permesso di soggiorno. Loro faranno naturalmente la domanda di richiesta di protezione internazionale e poi stiamo cominciando per l'inserimento dei bambini nelle scuole o anche per iniziare un corso di italiano per le persone più adulte.
Certamente, senta, e come sono stati accolti da queste comunità, con curiosità, con affetto, come?
Sì, diciamo le comunità religiose, perché ci sono anche degli istituti religiosi insieme alle parrocchie, hanno lavorato fortemente per fare in modo di farli sentire il più possibile a casa, quindi hanno preparato con molta attenzione, diciamo così, l'appartamento, perché noi abbiamo lavorato per fare in modo che ci siano degli appartamenti, che vengono dati un appartamento ad ogni gruppo familiare, questo per ricostruire un po' la loro unità, no? Così familiare,
certo.
Per cui con un'autonomia, e questa è molto apprezzata, nello stesso tempo anche un rapporto con le parrocchie, quindi sono alcuni volontari che sono messi a disposizione per fare un sostegno di italiano, altri per accompagnarle, non so, fare la spesa, perché poi nell'organizzazione sono loro stessi che debbono cucinare, no? E proprio perché questo significa riapproparsi di un'autonomia che gli era propria già nel proprio paese, quindi ecco, in questo senso stanno dando molta disponibilità.
Ecco, senta Chialastri, in conclusione, davvero in un minuto, che cosa vi hanno raccontato e che cosa loro si aspettano da noi?
Allora, sono persone che hanno un background culturale molto alto, direi, e anche avevano una situazione economica buona e delle professioni diciamo anche avevano una retribuzione alta, ecco, diciamo così, quindi uno status abbastanza elevato. Questo significa che adesso la loro grande difficoltà è quella di inserirsi in un tessuto europeo, italiano e sociale che spesso non dà tutte le risposte che una persona si attende.
Che loro vorrebbero.
Quindi tutto il lavoro che stiamo facendo è quello di mediare per far capire la situazione, ma per rispondere nel miglior modo possibile a quelle che sono le loro esigenze.
Allora Chialastri, io la ringrazio davvero. Ricordo, abbiamo avuto in linea Lorenzo Chialastri, responsabile area immigrati di Caritas Roma. Buon pomeriggio e saluto, buon lavoro con gli afghani e non solo.
Grazie mille e buon pomeriggio a tutti. Arrivederci.
Allora, con appunto Lorenzo Chialastri si chiude qua questa puntata del Mondo alla Radio dedicata all'Afghanistan. Che cosa sta succedendo in Afghanistan, all'emergenza sanitaria, all'assistenza, all'emergenza umanitaria e soprattutto a come, diciamo, le persone che sono arrivate in Italia a fine agosto stanno cercando appunto di ambientarsi. Io mi fermo solo per un attimo qua, ci sentiamo tra poco, comunque buon pomeriggio.